Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buongiorno e benvenuti a un'altra puntata di Architects and the City, la trasmissione che va in onda su Controradio, trasmissione dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Il tema di oggi è ancora legato all'emergenza Covid e parleremo della rinascita delle città e riorganizzazione degli spazi pubblici, iniziative ed esperienze toscane a confronto. Per fare ciò abbiamo due ospiti. Abbiamo l'assessora del Comune del Livorno, architetta anche dell'Ordine degli Architetti di Firenze, Silvia Viviani, che fra l'altro è anche ex presidente nazionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, e al Comune di Livorno ha delle deleghe pesanti, quali l'urbanistica, i lavori pubblici e il verde pubblico. E poi abbiamo anche l'architetta Marzia Magrini, consigliere dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Buongiorno.
Buon pomeriggio, buongiorno.
Allora, io inizierei innanzitutto con l'architetta Silvia Viviani. Io ho usato le sue cariche al femminile. Vorrei sapere innanzitutto se per lei è corretto, perché io lo faccio perché sono abituato al Comune di Firenze, dove il Comune ha adottato proprio declinare le cariche al femminile. Però vorrei sapere se va bene per lei, perché sa che è un argomento un po' delicato, perché non tutte le architette amano essere chiamate al femminile. Lei che ne pensa?
Ma io devo essere sincera, in Comune di Livorno è adottato il linguaggio di genere, quindi sulla targhetta della mia porta, del mio ufficio, c'è scritto assessora Silvia Viviani, e quindi mi sono abituata, così come mi sono abituata ad architetta. Mi era abbastanza indifferente, mi è ancora abbastanza indifferente, nel senso che il ruolo lo vedevo neutro, non maschile, non è lì che vedo l'importanza di lavorare per raggiungere effettivamente quella che si chiama pari opportunità e che dovrebbe passare attraverso una valorizzazione delle differenze, ma una piena accessibilità uguale per tutti. Quindi va bene.
Ha usato una definizione importante, pari opportunità, quindi a questo punto prenderei l'occasione, architetta Magrini, di parlare di questa pari opportunità, no? Nella lingua inglese si parla di gender planning. Secondo lei come siamo messi qui in Italia?
Peraltro io sono per il Consiglio dell'Ordine, mi occupo di seguire insieme alla Serena Biancalani e alla consigliera collega di Consiglio la Commissione Pari Opportunità, quindi diciamo faccio un intervento su questo che mi è particolarmente caro. Anch'io, a dire il vero, come la Silvia Viviani, ho più facilità a presentarmi come architetto che come architetta, ma sarà anche per un fatto anagrafico. Ho sempre anch'io inteso la qualifica come una, nella sua neutralità di genere, con il portato della sensibilità individuale che ciascuno ha, sia integrando la parte femminile che maschile. Del resto, faccio solo questa piccola premessa: la ricerca di genere a partire dagli anni 60 ci dice che un po' l'attribuzione di tipo culturale sul maschile e femminile, quindi con un ruolo che poi la società assegna o riconosce nel tempo in modo diverso, nel bene o nel male, e che varia anche da luogo a luogo, se ci pensiamo bene. Si è intrecciata nel tempo con gli studi sul diritto alla città, quindi oggi si potrebbe anche sottolineare forse con il diritto alla salute, no? Anche per gli eventi che recentemente hanno interessato la comunità umana tutta, insomma, e per agli studi, insomma, che per uno sviluppo sostenibile, che quindi si lega di fatto sia alla sostenibilità sociale e conseguentemente ambientale. Da questo discende una disciplina che è molto diffusa in ambito anglosassone, che è appunto il gender planning, che determina un settore della pianificazione urbanistica delle città stesse, individuando dei parametri, insomma, che, ripeto, possono variare da luogo a luogo, ma che mutuano una sensibilità particolare alle tematiche di genere, laddove per genere si includono anche, diciamo, le differenze anagrafiche, bambini, anziani, donne, quindi nell'uso degli spazi pubblici, dei parchi, insomma, la necessità, insomma, di avere degli spazi verdi. E mai questo tema, diciamo, fu più, diciamo, attuale, insomma, se vogliamo, di questo momento. Sarei anche curiosa di sapere dalla Silvia Viviani, che io ho conosciuto appunto come presidente dell'INU e di cui abbiamo a volte discorso proprio nel corso di un convegno che aveva organizzato l'Ordine in Palazzina, direi 3 anni fa, sulla città inclusiva, se dalla sua esperienza attuale, diciamo, è riuscita a mutuare, introdurre o comunque ha trovato degli spunti proprio per il lavoro che sta facendo a Livorno.
Vado, allora rispondo all'amica e collega Marzia Magrini. Sì, indubbiamente nell'esperienza dell'assessorato sto portando e cercando di patrimonializzare gli anni della presidenza nazionale dell'istituto e anche i 30 anni ormai di esperienza come libero professionista al servizio del pubblico, perché ho sempre lavorato per le amministrazioni pubbliche, pur come libero professionista, una partita IVA in qualche modo, no? Prestata al pubblico. E soprattutto per le deleghe che ho, pesanti, come veniva ricordato in apertura, ma molto utili per integrare il progetto di città in tutti i suoi aspetti, lavori pubblici, verde, urbano, urbanistica. Sto cercando proprio di portare quella visione, che in qualche modo la pianificazione di genere, come ricordava ora Marzia, ha dentro di sé, cioè un'attenzione particolare alla cura. È un po' questa la dimensione, questa dimensione della cura, dell'attenzione agli aspetti sia reali che percepiti, degli spazi in cui ci muoviamo, che è la chiave con cui si può pensare a un programma delle opere pubbliche che certamente metta a posto la città che è disastrata, è piena di buche, lo sappiamo, tutte le città lo sono, l'erba cresce alta, non riusciamo a mantenere il verde, tutto ciò che sappiamo, ma questo sguardo di genere che pensa alla cura degli spazi con l'attenzione a chi ci vivrà dentro è un po' quello che può permettere di innovare anche la programmazione delle opere pubbliche. E se posso permettermi, vorrei ricordare che proprio le donne hanno contribuito, lo ricordo spesso nelle iniziative, anche in quel convegno che ricordava Marzia, proprio le donne hanno contribuito negli anni 60 nel dibattito che si mosse negli anni 60 e nel 900 su democrazia e città. Proprio le donne hanno contribuito a rendere più solida l'idea della necessità di una cosiddetta quota di città indispensabile, pubblica per tutti, attrezzature sanitarie, uffici, attrezzature collettive, scuole, verde, mercato. E le donne allora influenzarono il dibattito sull'organizzazione degli spazi urbani perché chiedevano che fosse garantito un ruolo attivo delle donne, alla partecipazione proprio nella formazione delle scelte relative alla cosa pubblica. Le donne chiedevano di poter svolgere quelle caratteristiche loro mansioni di cura dei più deboli, gli anziani, i bambini, anche gli emarginati, anche i più poveri, e modificarle anche in chiave più di solidarietà che solo di assistenza. E chiedevano di garantire una gestione, un utilizzo, un'organizzazione degli spazi urbani che potesse tenere insieme i tanti e diversi aspetti della quotidianità femminile. E da allora, anche grazie a questo contributo, in Italia, dal 1968, con un decreto interministeriale, sono garantiti gli standard urbanistici, cioè un minimo inderogabile di spazi pubblici, verde, piazze, giardini, anche parcheggi, di cui oggi forse abbiamo meno bisogno, speriamo di aver meno bisogno, attrezzature collettive e scuole.
Ecco, avrei una domanda per tutte e due a proposito, no? Nel cercare di raggiungere questa pari opportunità, nel planning, non c'è il rischio di dare per scontato quelle che sono le funzioni e ricadere in qualche modo nel luogo comune delle funzioni delle donne in questo caso, ma anche di altre categorie? Come si fa a stare lontani da questo rischio?
Vai, anche Silvia,
Vado,
sei.
io ringrazio per la domanda, l'ho colta subito perché è esattamente il rischio che corriamo e che io vorrei proprio evitare perché è una trappola. E quindi sono partita aggredendo questo tema e appunto partendo da una caratteristica che si intende tutta femminile, ma mi permetto di dire che ormai dovremmo superare anche questo, cioè perché nel genere maschile non ci deve essere un'attitudine alla cura? Perché ci deve essere, c'è fra l'altro. Quindi va spezzato in tutte e due le direzioni, verso il genere femminile e verso quello maschile, ma va trovato il modo. Questo lo dico perché c'è anche questo tema di dare alle donne una maggiore sicurezza proprio del fatto che questo rischio non c'è, non sono appiattite su questo ruolo e questa accessibilità. Non parlo quasi più nemmeno di pari opportunità, parliamo di accessibilità alla partecipazione attiva alla formazione delle scelte, le deve poter vedere in grado di ricoprire i diversi ruoli e quindi di spezzare anche quello, la dico così, che porta spesso le donne a sentirsi in colpa se hanno riunioni politiche o per il loro ruolo di amministratrici in un ente pubblico o di manager in una società privata. Ecco, bisogna spezzare questo perché le donne non si sentano in colpa se per una riunione troppo lunga la mamma, la moglie, la compagna è tornata a casa tardi. Agli uomini questa colpa non si dava, non va data nemmeno alle donne. Scusate se la metto su un piano così banale, ma la vita è fatta di relazioni semplici.
E invece mi sembra una risposta molto chiara che può servire a tutti noi. Architetta Magrini, il suo commento.
Sì, sì, no, sono assolutamente d'accordo, insomma, quindi ripeto, su questo nel tempo avevamo già, ci eravamo in qualche modo confrontate e credo sia un percorso che ha una, diciamo così, richiede una sensibilità crescente. Insomma, il tema del linguaggio, devo dire, è uno dei temi importanti, non lo nego, perché il linguaggio, l'abbiamo citato prima, insomma, è un veicolo di cambiamento. Insomma, l'importante è non fermarsi lì, no? Non dargli un valore puramente, cioè, diciamo, sostanziale, quando comunque si limita, almeno nella sua espressione, nella prima formulazione, a quello formale, insomma, scusate il gioco di parole. Però di fatto anche, diciamo così, tornando a quella che era la definizione appunto del femminile e maschile nelle qualifiche professionali, la vera conquista è che ciascuna si senta libera di presentarsi e definirsi come meglio crede. Insomma, questo magari è già un punto d'incontro e magari nel tempo tutto questo diventerà sempre più progressivamente più naturale, insomma, e quindi non staremo più a interrogarci sul dettaglio della declinazione, insomma.
Speriamo che non sia troppo lontano questo tempo, ma cambiamo argomento. Architetta Viviani, in un recente convegno lei ha parlato di consolidare il binomio apparentemente banale di urbanità e urbanizzazione. Ora, per molti dei nostri ascoltatori già soltanto la definizione e la differenza fra questi due termini molto simili sono oscuri. Ci potrebbe spiegare che cosa vuol dire e perché è importante questo binomio?
Sì, volentieri. Urbanità diciamo, evoca una percezione positiva. Essere urbani significa, è sempre significato fino ad oggi, essere cortesi, avere un rispetto per gli altri e per i luoghi. Perché? Non perché fuori dalla città non ci sia il rispetto, ma perché la città è stato un modo per avvicinare le persone, per farle vivere in uno stesso luogo secondo alcune regole per questa loro convivenza. La città oggi con Covid-19 è considerata insana, molto negativa, e invece indubbiamente resta una bella soluzione per vivere tutti insieme e anche in questo caso per avere tutti un'accessibilità ai servizi. Quindi urbanità la intendo in questo senso, il modo con cui ci comportiamo e stiamo all'interno di uno spazio organizzato per la convivenza e per le diverse attività delle diverse età, delle diversi generi, nei diversi momenti della giornata e della vita, il lavoro, l'occupazione, lo svago, lo sport, il tempo libero, l'abitare. A questa urbanità corrisponde fisicamente un'organizzazione degli spazi, un'urbanizzazione, che non è un termine da intendersi in modo negativo, non va accostato alla cementificazione, non deve essere sempre considerato brutto, perché urbanizzazione significa infrastrutturare in modo materiale e immateriale l'assetto, gli spazi, perché ognuno di noi per l'appunto acceda ai servizi. I servizi immateriali, il trasporto dei dati, in modo banale, no? Tutti noi abbiamo i dispositivi e abbiamo bisogno di accedere alla linea, e quindi, come dire, una città nella quale ci sia questo servizio, e sempre più sappiamo, avremo le app che ci permettono di conoscere lo stato del traffico, lo stato dell'ambiente intorno a noi, ma è tutta la urbanizzazione dei sottoservizi. Tutti noi in casa siamo abituati ad avere l'acqua, la luce, l'acqua calda, l'acqua fredda, la luce, il caldo, il freddo, ecco, quelle sono urbanizzazioni, ma urbanizzazioni sono anche per noi tecnicamente, le persone le vedono, le usano, urbanizzazioni sono le strade, urbanizzazioni sono persino i giardini, urbanizzazioni sono persino le scuole o le attrezzature sociali. Ecco, e quindi tornare a tenere insieme urbanità e urbanizzazione per me significa avere in testa un'idea di città, e se si ha in testa un'idea di città si può sviluppare una progettualità per la città. Ed ecco, di nuovo, da assessora, il programma dei lavori pubblici insieme al piano del verde, al piano della mobilità sostenibile, insomma tutti quegli attrezzi del mestiere che servono per farci vivere meglio.
E a Livorno, probabilmente grazie alla sua presenza in giunta, avete uno strumento che sono sicuro i colleghi qui di Firenze invidiano alla città di Livorno. E sto parlando di un tavolo di concertazione che è stato definito da un protocollo fra le categorie dei professionisti e il comune di Livorno. Secondo lei questa è una best practice, è uno strumento che è utile, e perché?
Sì, secondo me è utile, perché la filiera delle professioni è una componente a impatto sociale ed economico. E se la filiera della professione è coesa rispetto all'istituzione, può sostenere quell'idea di città e poi tutti gli strumenti che ne conseguono, e può anche valorizzare in qualche modo anche i capitali sociali che esistono in città. Io ho voluto questo tavolo e ringrazio i presidenti del Collegio dei Geometri e degli Ordini, degli ingegneri e degli architetti che hanno aderito subito, e il prossimo 23 giugno faremo la prima riunione operativa per istituire poi invece dei tavoli a prodotto, l'ho chiamati io, in cui chiameremo anche gli altri professionisti, gli agronomi, geologi, periti, a prodotto, perché ognuno deve poter dare un contributo che non è solamente, ci sarà, ma non è solamente assistere e seguire l'amministrazione per le famose regole edilizie, certamente per semplificare i tanti regolamenti, provvedimenti e procedimenti, ma è soprattutto per sviluppare progetti per la città. E guardi, i progetti per la città sono tanti, ve ne cito almeno forse un paio, tre, ve ne cito tre, uno per i geometri, uno per gli architetti e uno per gli ingegneri. Per i geometri, pare anche questo banale dirlo, ma sarà un gran servizio per la città, avremo i tirocinanti che verranno ad aiutare l'amministrazione per digitalizzare l'archivio edilizia. Siamo la terza città toscana, abbiamo ancora un archivio cartaceo, e per esempio in questi mesi di lockdown questo ha significato un blocco totale delle attività, perché non era accessibile. Quindi grazie a loro verrà digitalizzato e diventerà accessibile a tutti, anche da casa, da qualunque strumento. Con gli architetti stiamo sviluppando un'analisi dei luoghi più importanti della città per lanciare concorsi di progettazione in due fasi, quelli che garantiscono idee per la città, ma anche poi appalti, incarichi e fattibilità concreta, e partiremo con i portici in Via Grande, che chi conosce Livorno sa che è un luogo identitario, simbolico e fisicamente molto amato anche dai livornesi e non solo. e con gli ingegneri vorrei sviluppare un capitolato speciale per la sostenibilità dei lavori pubblici, e quindi in modo che i requisiti che vengono spesso verificati a posteriori diventino invece delle condizioni ex ante, criteri per valutare i progetti. Basta con i ribassi, quello che ci serve è la qualità dei progetti e poi la qualità della città.
Lei è giunta nella città di Livorno, però lei è fiorentina, è iscritta all'Ordine degli Architetti di Firenze, quindi c'è qualcosa nell'esperienza che lei sta facendo a Livorno che potrebbe aiutare la città di Firenze? Sono due città diverse, ci potrebbero essere delle soluzioni adottate in una città che potrebbero essere usate anche nell'altra?
Sì, anzi, penso che sia importante che le città si scambino esperienze e fra l'altro credo che faremo di qui a non molto, abbiamo in mente di fare proprio un incontro, confronto fra assessori delle principali città toscane, perché scambiarsi le esperienze è importante. Questa della filiera delle professioni è importante, io poi farò un tavolo anche con l'impresa e con i sindacati, mi piacerebbe, perché ho cominciato a fare anche questo, lavorare con Firenze per una cosa che credo che possa essere utile per tutti, per i cittadini come per i produttori di beni e servizi, sgravare il livello comunale da tutti quegli appesantimenti di procedure che non servono, per poter avere regole certe, chiare, quelle sì inderogabili. Lo dico perché con Firenze penso che potremmo fare un bel lavoro, ma anche con Prato, perché a livello locale, senza neanche accorgersene, anno dopo anno, in tutti i settori, in qualche modo si aggrovigliano un po' regolamenti su regolamenti, e se andiamo a scavare, io sto cominciando a lavorarci con i miei colleghi e colleghe di giunta, si scopre che oltre alle leggi nazionali, ai regolamenti nazionali, alle circolari nazionali, alle leggi e ai regolamenti regionali, poi ci sono tutti quei provvedimenti comunali che ulteriormente normano. Ecco, se facciamo questo lavoro insieme, è un po' faticoso, non è molto gratificante, ma se ci arriviamo in fondo, secondo me facciamo un bel servizio pubblico.
Architetta Magrini, l'architetta Viviani ha messo un sacco di carne sul fuoco, quindi a lei, come in questo momento sta rappresentando l'Ordine degli Architetti di Firenze, ci vuole una valutazione e un commento di tutte queste cose che ci arrivano dalla Giunta di Livorno.
Come dire, parlavamo di best practice, mi sembra che la Silvia ci abbia illustrato una serie di iniziative che sono assolutamente virtuose, insomma, e condivisibili. Io spero, auspico davvero che ci sia un contatto di concerto, insomma, tra appunto gli assessorati delle città toscane, perché chiaramente poi almeno diciamo un livello normativo, no, che è quello regionale e comune, insomma, e quindi ci siano più, c'è una maggiore facilità di appianare appunto alcune situazioni. Ovviamente trovo assolutamente positivo il protocollo d'intesa siglato con le professioni, perché sedendo diciamo così nel Consiglio di un Ordine ho sempre ritenuto la funzione del Consiglio dell'Ordine a servizio dell'amministrazione, con la volontà e la possibilità di contribuire nel modo che chiaramente possiamo stabilire insieme, quindi mi piacerebbe insomma che potessimo prendere una strada analoga. Ci sono chiaramente dei contatti che abbiamo periodicamente, abbiamo collaborato, era stata proposta tra l'altro dal comune l'approntamento insomma di un tavolo permanente insieme anche all'università, peraltro in seguito alla vicenda della sentenza del blocco causato dall'attesa della sentenza del TAR che aveva bloccato un po' l'edilizia cittadina, e da quella era scaturita una collaborazione stiamo affinando questi rapporti. Se ci fosse modo di avere altri diciamo così contributi di supporto al contorno, io credo che tutto questo sarebbe sempre un percorso di facilitazione per dare un contributo, insomma, e per ottimizzare un po' le risorse che sono in campo. Va da sé che Livorno e Firenze sono due città diverse, ma insomma qui parliamo di buone pratiche che poi possono essere declinate in modo diverso sul territorio. oggi più che mai, diciamo, in città cioè, bisogna individuare in qualche modo forse anche un nuovo modello di sviluppo e quindi potrebbero essere veramente tante le competenze da acquisire anche a questo tavolo, insomma, intendo dire, e da far partecipare a queste valutazioni perché credo che c'è bisogno anche di un po' di energie, di una spinta di positività in un momento tanto, tanto complesso, come appunto spesso il Comune, insomma, ci fa presente sotto gli aspetti che sono ormai noti a tutti, insomma, dai quotidiani ai fatti di cronaca, sono molte le difficoltà che deve affrontare, però l'Ordine degli Architetti è a disposizione, sicuramente sono convinta, mi esprimo ora qui per le altre categorie professionali, ma sono sicura che sono tutti disponibili a dare il loro contributo, insomma, non ci sottrarremo neanche questa volta, se sarà possibile arrivare a un confronto, diciamo così, analogo a quello che sono riuscita a realizzare a Livorno.
Siamo in chiusura, però mi piacerebbe chiudere con un brevissimo messaggio da entrambe, di speranza su come l'architettura e l'urbanistica potranno dare una mano per uscire dalla situazione in cui ci siamo, causata da questa tremenda epidemia. Architetta Viviani.
Io dico questo, lo dico così, abbiamo sperimentato una sorta di prigione forzata in cui chi è stato più fortunato ha riscoperto anche spazi, tempi, affetti, modalità di vita. Chi è stato meno fortunato aveva più difficoltà come condizioni di base e ha sperimentato invece anche dei gravi disagi. Usciamo dal lockdown e cosa scopriamo per ritrovarci tutti insieme? La città. La città è il territorio, la Toscana è una specie di città diffusa, siamo abituati che usciti da casa dopo pochi passi ci sono le colline, ci sono gli alberi e noi scopriamo che il patrimonio più prezioso è proprio questo spazio per tutti, per godere dell'aria, del sole, ma pensate per le attività commerciali, per le palestre, tutti stanno chiedendo che quello che non si può più fare al chiuso si possa fare all'aperto. Quindi il mio messaggio è un messaggio convinto, convintissimo. Dobbiamo lavorare per la qualità di città e territori perché in fondo siamo noi.
Architetta Magherini.
Sì, è assolutamente condivisibile. Io penso che veramente vada rivista in qualche modo la partecipazione degli spazi pubblici. Credo che si debba siglare un nuovo patto, no, tra amministrazione e cittadini e tra i cittadini e le amministrazioni nei confronti dell'ambiente. Questa è un po' la sfida contemporanea, ma la trovo anche un aspetto in qualche modo stimolante. Perché è evidente che questa circostanza, per quanto tragica, ci ha fatto comprendere che avevamo superato un segno, no? E quindi vanno ricostruiti ovviamente determinati rapporti, ma secondo me è una strada percorribile con degli obiettivi a breve scadenza e degli obiettivi a lungo termine che vanno declinati in qualche modo insieme.
E con questo chiudiamo questa puntata di Architects and the City. Ringrazio l'architetta Silvia Viviani e l'architetta Marzia Magrini. A tutti una buona giornata.
Grazie a
Grazie a
tutti,
tutti, grazie a
buona giornata.
te Jim. Grazie Silvio.
Grazie, grazie Marzia, grazie a voi.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it. Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.